attimo! È tardi, è tardi, è tardi! Presto che è tardi!
Non devo guardarlo!
Oh, puffare, puffarissimo! È tardi, è tardi, è tardi! Presto che è tardi!
Alberto, cosa ci fai vestito da bianconiglio?
No, no, no! È tardi, sai! Siamo già in mezzo ai guai!
Ma che cosa succede? È tardi per cosa?
Per risolvere la crisi climatica. Ogni settimana un record di temperatura, inondazioni in serie, ghiaccio che sparisce.
Alberto, calmati. Posa quell'orologio da taschino e vedrai che dopo questa puntata la tua prospettiva cambierà.
Va bene!
Va bene. Ah no, scusa, va bene. Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Francesca Calvo.
5 dicembre 2017, il fotografo Paul Nicklen pubblica un video sul web. Un orso polare su un'isola canadese senza neve né ghiaccio, rovista tra due fusti di latta arrugginita in cerca di cibo. Cammina con difficoltà, è magrissimo e sofferente. Due giorni dopo, il 7 dicembre, il National Geographic riprende il video e aggiunge una didascalia sopra le immagini. Ecco che aspetto ha il cambiamento climatico. Le parole cambiamento e climatico sono in evidenza e una musica triste accompagna la ricerca del povero orso emaciato. Il video diventa virale.
Ma povero orso, che storia triste! Hai ragione, dobbiamo assolutamente fare qualcosa per il cambiamento climatico. Diamo il buon esempio, Alberto.
Aspetta, in realtà su quelle isole d'estate il ghiaccio non c'è mai. Forse l'orso si è ammalato, è rimasto ferito e non è più in grado di cacciare.
Ma come? Sono confusa, non capisco. Mi vuoi dire che il triste destino di quell'orso non è colpa del riscaldamento globale?
Non possiamo dirlo con certezza. Quello che sappiamo è che il cambiamento climatico è in atto, il ghiaccio sta scomparendo e la popolazione di orsi è in calo proprio per questi motivi. Ma non possiamo dire nulla sull'esemplare del video. Il National Geographic ha pensato in buona fede di utilizzare un video così di impatto per sensibilizzare le persone sulla crisi climatica. Ma quando la verità è venuta a galla, non è bastato pubblicare un lungo articolo di scuse e di spiegazioni. Il danno ormai era fatto. Centinaia di negazionisti climatici si sono fiondati sulla vicenda per portare acqua al loro mulino. Utilizzare un caso particolare che nei fatti non presenta una correlazione diretta con il cambiamento climatico, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone, è scorretto.
Secondo la stessa logica, qualcuno potrebbe usare la foto di un orso polare sano per dire che non c'è nessun pericolo, ad esempio.
Esatto.
Comunque, Alberto, raccontare il cambiamento climatico non è così semplice. La complessità del fenomeno, la sua distanza dal pubblico non specialista, la presenza di termini tecnici e scientifici mettono davvero a dura prova il comunicatore.
Hai ragione, ma negli ultimi anni, di fronte all'inasprimento degli impatti della crisi sulle comunità umane, in diversi campi ha avuto luogo un dibattito sulla comunicazione del fenomeno. Una specie di discussione parallela a quella principale che riguarda il cambiamento climatico in sé. Non è sufficiente pensare a che cosa stiamo raccontando, ma anche a come lo stiamo raccontando.
Le 5 D di Stockness.
Eh?
Nel 2014 lo psicologo e politico norvegese Per Espen Stockness.
Per Espen Stockness.
Proprio lui ha provato a riassumere nello schema delle 5D le barriere che si vengono a creare fra il pubblico e chi comunica il cambiamento climatico.
Per Espen Stockness, la prima barriera, quindi la prima D, è quella della distanza, distance. Molte persone percepiscono il fenomeno come distante e quindi ininfluente sulle loro vite. La seconda è la fatalità.
Ma non inizia con la D, neanche il norvegese. Undergang.
Scusa, ma sei il norvegese?
Lo sto imparando per ordinare il vino che viene...
Ah, dalla Scandinavia.
Dalla Scandinavia,
sì, certo.
Dalla Norvegia, Scandinavia.
Ma in inglese sì, la seconda D è quella di doom. Fatalità. Se viene percepito come un disastro, come una catastrofe incombente, inevitabile, il messaggio del comunicatore ha l'effetto opposto a quello sperato. Causa una sensazione di impotenza ed ecoansia paralizzanti.
La terza D è la dissonanza. Dissonance. Spesso è difficile far capire le connessioni tra il problema e le scelte di vita quotidiana delle persone.
E poi c'è il rifiuto.
Benektelse. In norvegese.
Sì, lo sapevo. Però in inglese è denial. Di fronte alla paura, all'ansia e alla responsabilità interviene il rifiuto, la negazione come difesa psicologica che impedisce alla persona di essere sopraffatta. Infine c'è l'identità, ma... aspetta, prima che tu mi interrompi, è identity.
Ah, ok.
Il pubblico non è connesso al tema e al discorso per via della sua identità, della sua, del pubblico, sociale, politica, che lo porta a pensarla in modo diametralmente opposto. A volte il pubblico può non voler ascoltare quello che gli viene comunicato e se il comunicatore vuole ottenere un risultato deve coinvolgere chi lo sta ascoltando.
Quindi il comunicatore deve raccontare soltanto catastrofi oppure no? Deve far passare un certo ottimismo? In che modo può comunicare l'urgenza che la sfida del cambiamento climatico richiede senza causare ecoansia o rifiuto da parte del pubblico?
Vabbè, ma quante domande! Comunque hai ragione. Per uscire da questa impasse, un consiglio sempre valido
è quello di seguire un approccio scientifico.
Vale a dire attenersi a che cosa dicono i dati e basare la propria lettura soltanto sulle prove. Certo però che il racconto del cambiamento climatico non può ignorare le emozioni del pubblico, le sue reazioni e la potenza delle storie.
Nel 2019 il quotidiano britannico The Guardian, fra i più attivi nel raccontare il clima che cambia e l'intricato e problematico rapporto fra umanità e pianeta, ha operato diverse scelte con l'obiettivo di aumentare l'accuratezza del suo lavoro di comunicazione, ma anche di riuscire a coinvolgere più persone, aumentando il loro grado di consapevolezza.
Fra le scelte più note c'è quella di non usare più l'espressione cambiamento climatico, bensì di fare ricorso a espressioni come emergenza climatica, crisi climatica o anche catastrofe quando è il caso, in modo da comunicare in modo chiaro e deciso che si tratta di un problema epocale che ci riguarda tutti e che potrebbe dare origine a vere e proprie catastrofi, appunto.
Inoltre, il quotidiano britannico non userà più il termine scettico per riferirsi a chi sostiene che il cambiamento climatico non esiste o non è un pericolo per l'umanità. Al suo posto farà ricorso a negazionista, decisamente più definito e forte.
La riflessione del Guardian ha riguardato anche le immagini che accompagnano gli articoli. Queste ultime giocano spesso un ruolo chiave, soprattutto nel coinvolgimento emotivo. Secondo il giornale britannico, usare fotografie che raccontano gli impatti sulla vita delle persone funziona meglio rispetto a pubblicare l'ennesima foto di un orso polare in difficoltà o di una foresta in fiamme. Questa scelta riduce la distanza che separa il pubblico dai fatti e consente ai lettori di immedesimarsi, migliorando così il loro coinvolgimento.
Viene anche mostrata attenzione alle soluzioni, spesso tralasciate quando si parla di fotografie, così come l'aspetto collettivo della crisi climatica. È un problema globale, quindi colpisce tutti, nessuno escluso.
In generale è importante sottolineare entità e urgenza del problema, ma al tempo stesso è meglio evitare toni catastrofistici che alla lunga stancano e allontanano. Meglio evitare di indugiare troppo sulle conseguenze negative. Occorre esaminare anche l'impegno e le conquiste raggiunte.
Alberto, ma parlando di comunicazione, come mai oggi la più grande sfida che l'umanità dovrà affrontare nel corso di questo secolo non è il soggetto principale di romanzi, film e opere d'arte in generale?
Bella domanda! È la stessa che si è posto Amitav Ghosh, scrittore indiano che nel saggio La grande cecità si chiede:
come mai non si è creato negli ultimi anni un movimento artistico globale le cui opere possano veicolare il messaggio aiutando a diffondere il tema e la sua urgenza grazie al coinvolgimento emotivo che solo le grandi narrazioni possono ottenere?
Effettivamente la sua domanda è posta meglio, si vede che è uno scrittore e c'ha addirittura scritto un saggio, quindi che risposta si è dato?
Ghosh spiega che il romanzo, oggi la forma narrativa più utilizzata per raccontare storie in forma scritta, è nato nel corso dell'Ottocento in Francia in ambienti borghesi. Nel romanzo non c'è spazio per gli eventi naturali e per tutto ciò che è in qualche modo non umano. Questa caratteristica, mantenuta nelle correnti letterarie successive, fra cui anche il modernismo novecentesco, ha fatto sì che fino a noi sia arrivato un modo di scrivere non adatto a raccontare eventi come il cambiamento climatico, di per sé complessi, diffusi, spesso senza fatti concreti che non siano catastrofi o eventi meteorologici estremi.
Pronto? Sono Barbero.
Oh, Barbero, buongiorno! Ma ha una voce diversa.
Sì, fratelli Barbero, io sono un altro fratello.
Ah, ecco. Comunque guardi che non stiamo parlando di storia.
No, ma infatti io sono appassionato di fantascienza.
E quindi?
E quindi ho letto da poco Il sussurro del mondo di Richard Power.
Ah certo, è premio Pulitzer per la narrativa nel 2019.
Esatto. L'ambiente in questo romanzo non è una semplice cornice della trama. Power racconta come gli esseri umani incidano nella storia della natura.
È vero, ha ragione Barbero. In alcune branche della letteratura di genere, tra cui la fantascienza, c'è effettivamente spazio per una sperimentazione di questo tipo, ed è proprio nel campo della fantascienza che è nata la cosiddetta climate fiction o cli-fi, genere specializzato nel raccontare la crisi climatica. Non solo in letteratura, la climate fiction ha conquistato anche i podcast.
Ma Alberto, il nostro podcast non è una fiction.
Il nostro no, ma il nostro cugino sì. The Source, un altro podcast di Gruppo Cap online dal 2021, ambientato in un futuro distopico con temperature fuori controllo e siccità permanente. Distopico, speriamo.
La cli-fi negli ultimi anni sta guadagnando spazio, seppur a fatica. Più in generale, alcuni autori e autrici hanno dato alle stampe romanzi in cui il rapporto umanità-pianeta è centrale, riuscendo nel difficile compito di portare fenomeni come il cambiamento climatico e la crisi della biodiversità all'interno dei loro lavori e dando sicuramente una mano nel raccontare quello che sta succedendo.
Le storie hanno una forza straordinaria e ci possono aiutare a cambiare prospettiva, passo fondamentale per iniziare un nuovo cammino e adottare una nuova coscienza.
Vero, lo storytelling è uno strumento assai efficace che dovrebbe sempre correre parallelo alla comunicazione delle basi scientifiche.
Bisogna vedere però che cosa si racconta.
Vero anche questo, il racconto può essere utilizzato per fini meno virtuosi, come diffondere disinformazione oppure contrastare la narrazione dominante e riconosciuta con contenuti falsi, dalle sfumature complottistiche e pseudoscientifiche.
Ma oltre alla letteratura, anche le arti visive ci possono aiutare a comunicare in maniera più efficace un tema così complesso. Conosci le Warning Stripes?
Certo, guarda che studio per realizzare questo podcast.
Ma io non ho dubbi. Nel 2018 il climatologo Ed Hawkins ha ideato una rappresentazione del riscaldamento globale dal 1850 a oggi attraverso un grafico a bande verticali, grazie all'utilizzo di pochi colori, blu e azzurro per le temperature più basse, rosso e arancione per quelle più alte. Hawking è riuscito a creare un'immagine capace di attirare l'attenzione mediatica e di essere impiegata come slogan scientifico e artistico per denunciare il problema del cambiamento climatico.
Lo scorso 21 giugno le Warning Stripes sono state proiettate sulle scogliere di Dover.
Dover?
Dover, nel sud dell'Inghilterra.
Ah.
Il luogo è stato trasformato per l'occasione in un'opera di land art. Insieme alle strisce è stata proiettata una grande scritta: iniziamo a discutere di climate change. Un invito a cominciare a fare le cose sul serio, perché il tempo stringe.
Eccolo, vedi, è tardi, dai.
Alberto, esci dalla modalità bianconiglio, dopo tutto quello che abbiamo detto.
Sì, hai ragione, ma ieri sera non riuscivo a dormire e mi sono guardato The Day After Tomorrow. Hai presente quel film che parla degli effetti di una devastante era glaciale anticipata proprio a causa del cambiamento climatico?
Ah, ottimo per conciliare il sonno.
Sai che in effetti comunque non riuscivo a dormire?
Ma dai.
E allora mi sono guardato un altro film.
Più leggero, spero.
Don't Look Up. Non so se lo conosci, parla della scoperta di una cometa in rotta di collisione con la Terra e dell'incapacità dei governi di fare qualcosa davanti al disastro imminente. Ti ricorda qualcosa?
Ecco perché stamattina ti eri vestito da bianconiglio, dopo una maratona cinematografica del genere.
E cosa vuoi? Il cinema da sempre predilige le storie catastrofiche, drammatiche, capaci di mostrare, anche grazie agli effetti speciali, scene di un grande impatto visivo. Comunque, Don't Look Up è proprio bello.
Davvero, magari il parallelo con la crisi climatica è un po' imperfetto. La cometa nel film non lascia scampo. Di fronte al cambiamento climatico, invece, abbiamo gli strumenti per intervenire e ancora del tempo a disposizione, per quanto poco.
Invece è molto azzeccata la rappresentazione sia di un certo atteggiamento attendista inadeguato, come quello di molti politici, sia delle dinamiche di negazione di cui parlavamo ieri.
Insomma, anche il mondo dell'arte può dare una mano a sensibilizzare.
Quindi c'è speranza.
Lo vedremo nella prossima puntata.
Speriamo!
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.